1. Occhi per vedere, orecchie per sentire. Dice Marco 8:18. Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite. Ed è proprio vero, spesso abbiamo occhi e orecchi che non fanno bene il loro lavoro. L'argomento è molto vasto e non riusciamo ad affrontarlo completamente. Comunque, il più delle volte il richiedente è la madre e in questa situazione vi vengono in aiuto le schede di preghiera presenti sul manuale dalla 28 alla 31. Raramente può succedere che ci troveremo a pregare su un adolescente durante il tempo che lei subisce questi abusi o subito dopo. Spesso lo facciamo su una donna che dopo molti anni 30, 40, 50 anni e più, ha subito queste cose, ma che lei non ha mai rivelato a nessuno per vergogna o per paura. Per tutte queste donne che hanno vissuto questo trauma, mai verbalizzato, sappiate che io prego per voi, affinché il Signore liberi e guarisca questa profonda ferita in voi. La sofferenza che portate dentro di voi è indicibile. Come già detto, la richiedente è spesso la madre di una bambina che è stata abusata. Da quando la cosa è stata scoperta, vive con sentimenti di colpa e di rimorso. Non riesco a crederci. Come ho potuto rimanere cieca di fronte a ciò che stava accadendo sotto i miei occhi? Non riuscirò mai a perdonare la mia cecità. Queste sono alcune delle domande o affermazioni che si pongono i genitori di bambini abusati sessualmente da un loro parente. Bisogna pregare per la loro guarigione. Come discernere degli occhi che non vedono? Anche se abbiamo dei sospetti, non vogliamo credere che un parente stia di nascosto abusando di un figlio o di una figlia. La cecità deriva anche dal fatto che pochissime persone sanno riconoscere i sintomi dell'abuso sessuale. Ma perché i nostri occhi non hanno visto cosa stava succedendo? Innanzitutto, non volevano credere che fosse possibile che un amico fidato o un parente stretto, specialmente il padre o il nonno, potesse abusare di nostro figlio o nostra figlia. Se un tale sospetto saliva dentro di noi, lo allontanavamo sentendoci in colpa solo per averci pensato. E se il sospetto persisteva, la paura delle conseguenze, come la distruzione della famiglia, neutralizzava la nostra capacità di affrontare il reale. Quindi questi pensieri e sentimenti venivano nascosti fino alla negazione. Senza volerlo, siamo diventati letteralmente ciechi, sordi e insensibili alla realtà. Fate attenzione che non è la vittima che deve essere allontanata dalla famiglia, perché lei deve essere protetta, ma è l'abusatore che deve essere denunciato ed allontanato ed essere messo in condizioni di non nuocere più a nessuno, perché c'è il serio rischio, e questo è anche molto alto, che continui a farlo su molte altre persone, anche al di fuori della famiglia, come spesso accade. Una seconda risposta a questa domanda dell'accecamento viene dal fatto che pochissimi di noi hanno l'esperienza o le conoscenze necessarie per riconoscere nei comportamenti dei bambini i sintomi che normalmente derivano dall'abuso sessuale. Questa capacità di discernere è molto importante nel processo di guarigione. È attraverso di lei che riusciamo a capire, nel loro vero contesto, i comportamenti dolorosamente bizzarri e inspiegabili dei nostri figli. Quando un genitore si rende conto che la condotta incoerente, incontrollata e offensiva di suo figlio deriva dalle sue ferite e dalle sue paure, può iniziare a provare per lui tenerezza e compassione piuttosto che frustrazione e rabbia. La madre può chiedere perdono al figlio non solo per non averlo protetto o protetta, ma anche per le numerose ferite che gli ha inflitto e le enormi pressioni che ha fatto pesare su di lui per tutto il tempo in cui cercava di sottrarlo ai suoi comportamenti autodistruttivi. La maggior parte delle vittime di abusi sessuali si rimproverano a se stesse e lottano contro sentimenti di colpa senza potersene difendere. Delle bambine sentono di essere cattive. Delle adolescenti hanno visto negli occhi della loro madre la perplessità e la pena e si sono sentite colpevoli del torto fatto ai più piccoli della famiglia. Forse hanno voluto smettere di fuggire, di scappare, di punire e hanno voluto chiedere aiuto, ma non ci riuscivano. Una madre informata può aiutare la figlia a vedere che i suoi sentimenti e comportamenti sono il normale risultato dell'abuso di cui è stata vittima, che non è una squilibrata o una pazza. Così la madre stabilisce lentamente le basi di una riconciliazione e di una relazione rinnovata.